Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. In questo momento, alcuni di voi che mi state ascoltando avete profondi dolori. C'è chi sta vivendo un rapporto in cui anziché amore c'è tanta tensione. C'è chi conosce il dolore della morte di una persona cara. C'è chi conosce il dolore della paura. C'è chi sta affrontando gravi problemi economici e non si vede alcuna soluzione. Ci sono altri problemi di rapporti, un figlio che ha preso una brutta via, altre situazioni difficili. Ci sono tante situazioni che creano dolori. Ci sono oggi e ci saranno domani, finché siamo su questa terra. In mezzo ai problemi abbiamo bisogno di Dio. E allora preghiamo. Mi ha scritto una persona in questi giorni dicendo: perché Gesù non sempre risponde? Perché Dio non dà sempre la risposta alle nostre preghiere come abbiamo chiesto? È una buona domanda. Dio ci dà risposte. Prima di tutto, oggi vorrei capire come pregare nei dolori. Come possiamo avere fede? Come possiamo non essere delusi? Delusi. Quando preghiamo e non vediamo la risposta che volevamo noi. Quando la volevamo? Se tu hai aspettative sbagliate, anche se tu sei benedetto in qualcosa, sarai deluso. Se tu hai aspettative sbagliate, anche se sei benedetto, sarai deluso. Vi do un esempio semplice, un po' assurdo, ma ci fa, prego, capire questo. Se una coppia si sposa e desidera un figlio, ma non capiscono nulla di bambini, e la loro aspettativa, non avendo mai avuto esperienza né chi gli dà qualche buon consiglio, è che la metteranno a letto ogni notte, questo quando è piccolo, alle 21 la mettono a letto e loro presumono che dormirà sodo fino alla mattina dopo alle 7:30, presumendo che possano dormire loro sempre tranquilli tutta la notte, avere tempo per loro la sera. Poi presumono che va bene una volta al giorno, farà pipì e popò una volta al giorno, bisognerà cambiare il pannolino, magari lo fa di notte e lo cambia la mattina, sei a posto per la giornata. E loro presumono che sarà così e presumono che non piangerà mai, se non è che si fa gravemente male, se no non piangerà. Magari una volta alla settimana o ogni 10 giorni piangerà. Loro potrebbero essere benedetti da Dio con un bambino sano, un bambino che cresce bene, un bambino che sorride spesso. Ma visto che questo bambino non dormirà sodo dalle 9 di notte fino alle 7:30 della mattina, non farà pipì popò solo una volta al giorno e piangerà assai più spesso che solo una volta ogni 10 giorni, loro potrebbero essere molto delusi. Ma il problema è che avevano aspettative sbagliate. Se uno entra nel matrimonio con aspettative sbagliate, sarà deluso anche se è benedetto. Se uno entra nella vita cristiana con aspettative sbagliate, può essere grandemente benedetti ma essere deluso. Allora, in realtà molto spesso abbiamo un concetto di Dio che non è reale, non è chi Dio si presenta di essere. Ci lasciamo correre con i pensieri, immaginando che la cura di Dio vuol dire che Lui ci toglierà tutti i dolori, tutti i problemi e ci dà la bella vita che anche quelli senza Cristo desiderano. arriviamo ad immaginare che Dio farà quello che chiediamo noi, basta che abbiamo abbastanza fede. E chi ha quel pensiero sarà molto deluso quando Dio non agisce come quella persona aveva chiesto, immaginato. Ma il problema non è che Dio non sia buono e fedele. Dio è buono e fedele e fa le cose giuste con amore e con potenza e con saggezza. Il problema è che spesso noi immaginiamo le cose sbagliate. Noi vogliamo non sempre più di Cristo, ma a volte vogliamo meno sofferenza. In realtà, volta dopo volta, Dio ci insegna nella Bibbia che la vita in Cristo è una vita di prove, dolori e afflizioni e anche persecuzioni. Allora, per dire il vero, la vita senza Cristo è anche una vita di prove, dolori e afflizioni. Forse non la persecuzione per Cristo, ma afflizioni e dolori sì. In Giovanni 16, Gesù, parlando ai discepoli, quindi a noi che abbiamo Cristo, dichiara 16:33: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dio ha stabilito che ci saranno tribolazioni nella nostra vita. Fanno parte del buon piano di Dio di benedirci, di conformarci all'immagine di Cristo, e sono importanti, sono utili, sono necessarie. In Atti 14 l'Apostolo Paolo stava tornando alle chiese che aveva fondato in un viaggio precedente o anche in quel viaggio, e lui passa ogni chiesa per fortificare questi giovani credenti. E voglio ascoltare in Atti 14:22 quello che Paolo dice a loro, perché vale per noi, spiega come sarà la vita cristiana. Lui passa le chiese e poi, confermando le anime dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Paolo insegna a loro e a noi che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Allora, non focalizzate sulla parola afflizioni. Io voglio focalizzare sulla frase entrare nel regno di Dio. Cioè, è come uno che desidera figli, una donna, e non deve focalizzare per mesi e mesi, focalizzare sul fatto che avrò le doglie, avrà le doglie, ma dovrebbe focalizzare su avrò un figlio. E noi entreremo nel regno di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Certo, la via per arrivarci è piena di molte afflizioni, ma Dio sarà con noi gestendo perfettamente quali afflizioni, quanto sono pesanti, quanto durano, e ci darà la sua grazia a sopportarli. In 2 Timoteo 3:12 l'Apostolo Paolo fa una dichiarazione categorica guidata da Dio. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Chiunque vuole vivere piamente in santità, in reverenza, l'unico modo di vivere la vita cristiana, tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Questi sono pochi brani, se leggiamo tutta la Bibbia scopriamo che non dobbiamo aspettare che Dio toglierà ogni dolore, piuttosto dobbiamo aspettare il suo appoggio, il suo aiuto e che Lui opererà in tutto. Allora, se tu hai un concetto di Dio sbagliato, un concetto che Lui ti darà qualunque cosa che tu chiedi, anche se va contro la sua volontà, Dio ti curerà in modo buono e perfetto, ma tu sarai spesso deluso e la tua fede vacillerà e non avrai la pace e non avrai la gioia che puoi godere. Quindi, quanto è importante che comprendiamo che l'amore di Dio e la cura di Dio non vuol dire che Dio toglie via ogni sofferenza, ma piuttosto che Lui gestisce le sofferenze e le prove e i dolori e le ingiustizie e i peccati degli altri e le nostre cadute. Gestisce tutto per completare la sua opera in noi, conformandoci all'immagine di Gesù Cristo, affinché possiamo stare santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Oggi vorrei guardare insieme Salmo 86, che come tanti salmi ci aiuta a capire come vedere Dio e come vedere la sua cura, e ci aiuta a capire come pregare in mezzo alle difficoltà e le sofferenze. Quindi Salmo 86 è un ottimo aiuto, un ottimo modello su come pregare, che vuol dire come vedere Dio in mezzo alle sofferenze. L'autore Davide si trovava in una situazione piena di grossi problemi. Stava soffrendo moltissimo, era molto afflitto, eppure, ed è questo che dobbiamo capire, nonostante quanto era grave la situazione di Davide, Davide lodava Dio. Davide aveva fede in Dio. Quindi questo Salmo ci aiuta a sapere come affrontare le difficoltà. E la chiave, ci dico già, è di continuare a guardare a Dio con fede, con umiltà e con adorazione, come vedremo che Davide fa in questo Salmo. Quindi, inizio leggendo Salmo 86, versetti 1 e 2. Preghiera di Davide. Tendi l'orecchio, o Eterno, e rispondimi, perché sono afflitto e bisognoso. Custodisci la mia anima, perché sono santo. Tu sei il mio Dio. Salvi il tuo servo, che confida in te. Che cosa vedi qui? Che cosa vediamo di Davide che si trovava in mezzo a grandi afflizioni e sofferenze? Vediamo che Davide fissava i suoi occhi su Dio. Non guarda altrove, nonostante che si trovava in una condizione molto grave. Infatti lui si descrive come afflitto e bisognoso. Guarda a Dio. Cerca il suo aiuto in Dio. E questo è forse una delle lezioni più importanti di questo Salmo. Quando siamo afflitti, pieni di dolori, di paure, di sofferenze, guardiamo a Dio come Davide. Non è che un'occhiata a Dio, Dio aiutami, e poi cercare di noi altrove. No, guardiamo a Dio e teniamo gli occhi su Dio. Notiamo il tipo di aiuto che Davide chiede da Dio. Prima di tutto, chiede a Dio di tenere l'orecchio, tendere l'orecchio a Lui. Signore, oh Dio, ascoltami, ascoltami. È una posizione di umiltà e di fede. E poi chiede a Dio di custodire la sua anima. Custodisce la mia anima perché sono santo. Allora, cosa stai dicendo lì? Questo è importante. Quando Davide dice custodisce la mia anima perché sono santo, Davide non stava in nessun modo vantandosi. Davide parlava dei suoi peccati in tanti salmi. Davide sta dichiarando lì: io sono santo perché ho riconosciuto i miei peccati e li ho confessato. Cioè, quando noi cadiamo nel peccato, siamo macchiati, e se cerchiamo di nascondere quel peccato e poi comunque andiamo a Dio chiedendo Signore aiutami, aiutami, ma stiamo andando con mani sporche dal nostro peccato. Quindi è importantissimo capire: no, devo umiliarmi, devo confessare i miei peccati, poi Dio mi perdona, mi lava, e allora di nuovo posso arrivare a Dio con mani puri. E posso dire: Signore, custodisci la mia anima perché sono santo, perché ho ricevuto il tuo perdono. Ero caduto, ma ho riconosciuto e ho confessato il mio peccato. Perciò Davide sta dichiarando: Signore, ho riconosciuto i miei peccati davanti a te. Era in base a quello che vengo a te con coraggio, con fede, chiedendoti di custodire la mia anima. Poi dichiara: tu sei il mio Dio, salva il tuo servo che confida in te. Davide riconosce, tu sei il mio Dio. Grazie Dio per mezzo di Cristo Gesù. Se tu hai Cristo, tu puoi dire, tu sei il mio Dio. Non sto pregando ad un Dio lontano. Tu sei il mio Dio. Gesù ci insegna, pregate Padre nostro che sei nei cieli. E poi dichiara, salvo tuo servo che confida in te. Tu sei il mio Dio ed io mi fido di te. Ho fede, non in una certa, un certo risultato. Questo è importante. Confidare in Dio non vuol dire io voglio questo esito, Signore, prego per questo, perché a quel punto non ho fede in Dio, ho fede in quell'esito. Se io posso avere quell'esito, allora starò bene. No, il mio bene è Dio. Davide non cercava un certo esito, cercava più di Dio. E quindi dice, confido in te. Signore, tu sai meglio di me la cosa giusta. Se è giusto che tu togli questa prova, allora mi fido che quella è la cosa giusta. Se invece tu mi dici no, è giusto che quella prova rimane nella tua vita. Confido in te. Quindi a ognuno chiedo, tu riconosci i tuoi peccati e li confessi pienamente? Cioè questo è il tuo andazzo di vita, che quando cadi non vuoi negare, non vuoi combattere, ma tu vuoi riconoscere i tuoi peccati in modo che tu puoi dire custodisce la mia anima perché sono santo. In Gesù Cristo c'è perdono, c'è perdono. Andiamo avanti, leggo i versetti 3 e 4. Davide continua a fare la sua richiesta a Dio e espone il suo cuore a Dio. Leggo. Abbi pietà di me, o Signore, perché grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, o Signore, elevo l'anima mia. Davide chiede pietà. Pietà è quel bene che io non merito. Davide sta dicendo, io non merito quello che ti chiedo. Io non merito, ma io guardo il tuo cuore e chiedo pietà da te. Non posso arrivare a Dio, scusate, se io so di non meritare quello che chiedo e Dio non mi dà quello che chiedo, perché non è il piano giusto di Dio, come potrei agitarmi? Sapendo che non merito quello. Io mi agito se io credo dentro di me che io merito quello che chiedo. Ma quando io chiedo pietà, non posso agitarmi qualunque cosa che Dio mi dà. È già una grazia. E Davide dice, grido a te tutto il giorno. Che vuol dire? Questo è importante. Guarda solo a Dio. Dio vuole che fissiamo lo sguardo su di Lui. Questo è uno dei motivi per cui spesso Dio non risponde subito alle nostre preghiere, perché Dio vuole che spesso la nostra attenzione è rivolta qua e là e là, e Dio vuole che guardiamo solo a Lui, solo a Lui. Quindi Lui non risponde finché non cominciamo a guardare a Lui e nessun altro. Io grido a te tutto il giorno, o che possiamo avere quel cuore. Rallegra l'anima del tuo servo, sempre del tuo servo, umilmente. Sono servo tuo, insegnami la via, io camminerò in quella via. Rallegra la mia anima, dammi la tua gioia. Dammi la gioia della salvezza. Non voglio la gioia nelle cose del mondo. Rallegra tu la mia anima, o Signore, perché io sono tuo servo. Il versetto 5. Davide riconosce il suo bisogno di perdono e riconosce la benignità del Signore. Quindi è molto importante, Dio ci mostra in questo Salmo che Davide non sta solo chiedendo aiuto, aiutami, aiutami, no, 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 no. Davide non sta chiedendo il suo aiuto, ma sta anche innalzando Dio, sta ringraziando Dio, sta glorificando Dio nel modo che Dio farà le cose. La richiesta di Davide non è una richiesta di disperazione, dove neanche guardi a Dio, guardi solo al problema. Oh Signore, ti prego, Signore, oh Signore. Quello non è guardare a Dio. e dubitare Dio. No, Dio ci insegna qui di non dubitare Dio, ma di fidarci di Dio. Davide si ferma a riconoscere e a dichiarare la bontà e la fedeltà di Dio. E lui chiede in base a quello. Voglio leggere versetto 5. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Poiché tu, o Signore, sei buono, sei pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Davide sta vedendo gli attributi di Dio, il cuore di Dio. Davide sta ricordando e dichiarando chi è Dio. Questo è importante. Vogliamo vedere Dio più di quanto vediamo i nostri problemi. Il cuore di Dio è tale che Lui è pronto a perdonare coloro che si umiliano e confessano veramente i loro peccati a Lui. Questo è il cuore di Dio. Tu usi grande benignità, tu sei pronto a perdonare. Quando ci umiliamo, Dio ama perdonarci. Allora, chiedo ad ognuno, com'è il tuo cuore? Tu sei pronto ad umiliarti e a confessare pienamente i tuoi peccati a Dio? Davide dichiara che Dio usa grande benignità verso tutti quelli che lo invocano. E dal contesto, quando dice invocare Dio, sta parlando di non una preghiera formale, no, no, di pregare Dio di cuore, con fede. Non c'è benignità, non c'è bontà più grande di quello del perdono dei nostri peccati in Gesù Cristo. Allora Davide dice tutto questo e poi proseguendo leggo i 6 e 7. E Davide descrive perché chiede a Dio con fede. Chiede aiuto, ma chiede perché chiede con fede. Leggo 6 e 7. Tendi l'orecchio, o Eterno, alla mia preghiera, e sii attento al grido delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia avversità, perché tu mi risponderai. Che bello questo. Davide fa preghiera e supplica a Dio, invoca Dio, perché sa che Dio lo risponderà. Guarda Dio solo, guarda con fede, come un bambino che ha bisogno e va dal padre tranquillissimo, ma io vengo da te perché so che mi curerai. Ha fame e vai dalla mamma perché sai che la mamma, se dico che ho fame, mi darà da mangiare. Davide aveva questa fede, Dio mi curerà, mi risponderà, non sempre nel modo che volevo, perché non è sempre il modo migliore, non sempre al momento che volevo, perché non è sempre il momento giusto, ma Dio ascolterà e risponderà. E per questo, come Davide pregava con fiducia, possiamo noi pregare con fede. Nei versetti 8 a 10, Davide prende tempo in mezzo alle sue i suoi grandi problemi ad adorare Dio e lodare Dio. Voglio veramente fermarci a vedere questo. Davide si trova in mezzo a grandi difficoltà e sofferenze. Perfino vedremo gli uomini cercavano di ucciderlo. Sta chiedendo aiuto a Dio, però non solo chiede aiuto. Aveva già parlato della benignità e del cuore di Dio. Qui adora Dio. Innalza la grandezza della gloria di Dio. La sua preghiera non è solo focalizzata su se stesso e sul suo bisogno. Invece la sua preghiera è anche piena di adorazione a Dio. Quindi voglio leggere 8 a 10. Non vi è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatto verranno a prostrarsi davanti a te, o Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e opere meraviglie. Tu solo sei Dio. Davide dichiara: non c'è nessuno pari a te. Ci sono tanti falsi dei. Gli uomini credono in tante cose, ma nessuno è vero e nessuno è pari minimamente a Dio. Tutto quello che gli uomini considerano grande e potente non è paragonabile a Dio. Nessuno in tutto l'universo, né uomini né demoni, nessuno può fare le opere pari alle opere di Dio. Quanto è importante che quando preghiamo non solo facciamo richieste, ma anche prendiamo tempo per adorare Dio, lodare Dio, ricordare chi è questo Dio a cui stiamo pregando. E poi Davide fa quello che effettivamente è una profezia. Tutte le nazioni verranno a prostrarsi davanti al Signore. Tutti gli uomini mai vissuti nella storia del mondo saranno risuscitati per stare davanti a Dio al giudizio finale e tutti glorificheranno il nome di Dio. Dio solo è glorioso, Dio solo è Dio, Dio solo è grande e opera meraviglie. E al giudizio finale ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo il Signore che è Dio e ogni lingua confesserà che Egli è Dio. Ma un credente non deve aspettare il giudizio finale per glorificare Dio. Ogni vero credente deve glorificare Dio ogni giorno. Perciò Davide, in mezzo alle prove terribili che stava passando, prendeva tempo non solo a chiedere aiuto, ma anche a glorificare Dio. Oh, che possiamo noi crescere e vivere così. Infatti ti chiedo, tu, quando ti trovi in mezzo alle prove, in mezzo alle sofferenze, ti fermi non solo a chiedere aiuto, ma anche a glorificare Dio? Tu parli della grandezza di Dio? Spesso la nostra fede vacilla perché guardiamo molto più ai problemi di quanto guardiamo a Dio. Guardiamo a Dio anche nelle preghiere. Passo ora al versetto 11 che ci aiuta a capire una parte della preghiera che Dio gradisce. Cioè, vogliamo pregare in modo che Dio gradisce, questo è giusto. E in versetto 11 Davide non chiede aiuto per i suoi problemi, che è valido e lo farà, ma piuttosto chiede aiuto per poter camminare nella via del Signore con timore. Cioè non sa, oh Signore, liberami da questa prova. Si può chiedere a Dio di liberarti o sostenerti. Ma Davide qui chiede, aiutami a camminare nella tua verità con timore di te. Leggo versetto 11. Insegnami la tua via, o Eterno, ed io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Troppo spesso preghiamo riempendo le nostre preghiere maggiormente con le nostre richieste. Grazie a Dio possiamo fare le nostre richieste e supplichi a Dio. Ma abbiamo visto già in questo Salmo l'importanza di non solo fare richieste, ma anche di glorificare Dio, di pregare con umiltà, di pregare con fede e anche di adorare Dio nelle nostre preghiere. Ma qui in questo versetto impariamo l'importanza di pregare, di conoscere meglio la via del Signore per poter camminare nella sua via, nella sua verità. E poi Davide chiede quello che dobbiamo chiedere noi, che Dio opererà nel suo cuore affinché camminerà nel timore del nome di Dio, con santità, non volendo offendere Dio, camminando con umiltà, chiedendo, Signore, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Opera il mio cuore, che posso avere il timore del tuo nome, che vuol dire voler vivere in santità davanti a te. Tu nelle tue preghiere, oltre a chiedere aiuto per i tuoi problemi, adori Dio e poi chiedi a Dio di aiutarti a camminare più nella sua via, in santità di conoscere e seguire la sua via? Quanto è importante che anche le nostre preghiere siano preghiere di conoscere meglio come camminare e che Dio possa operare nei nostri cuori per darci un cuore che è sempre più legato a Dio, che cammina con timore dal nome di Dio. Timore non è paura, proprio mi fa stare vicino a Dio. Valuta se questa è una parte delle tue preghiere. Se non lo è, confessalo a Dio. Padre, perdonami. Sto pregando con egoismo. Voglio pregare portando ogni bisogno e supplica a te, ma voglio anche lodarti e chiedere a te di santificarmi. Andando avanti nella preghiera, nonostante che Davide si trovi in una situazione molto difficile, nei versetti 12 e 13, Davide lode il Signore per l'aiuto che aveva ricevuto da Dio nel passato. E questo è molto importante. Leggo 12 e 13. Io ti loderò, o Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno, perché grande è la tua benignità verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal profondo Sheol. In mezzo a tutte le sue difficoltà, Davide si ferma per lodare Dio con tutto il suo cuore. Addirittura dichiara che glorificherà il nome dell'Eterno per tutta l'eternità. Grazie a Dio che possiamo portare ogni nostro peso a Dio. Però non dobbiamo solo portare i nostri pesi a Dio. Dobbiamo anche glorificare e lodare Dio. Davide dichiara la grandezza e la benignità di Dio, quello che Dio aveva mostrato verso di lui, perché Dio lo aveva salvato varie volte nel passato. E poi Davide dice che lo aveva salvato dal profondo Sheol, cioè Dio aveva salvato Davide e Davide vuole sempre ricordare quello che Dio aveva fatto. Purtroppo, troppo spesso, quando siamo afflitti di grandi prove, tendiamo a focalizzare i suoi problemi. Quanto è importante che, sì, guardiamo i problemi, ma guardiamo anche indietro, ricordando la cura di Dio nel passato. Solamente così possiamo pregare in modo di dare gloria a Dio. Solo così possiamo avere la fede che serve. Quindi, nelle tue preghiere, tu ti fermi? Questa è una domanda importante. Nelle tue preghiere, tu ti fermi per ricordare specificamente l'aiuto di Dio nel passato? Questo è importante. Quando preghiamo, possiamo chiedere per tutto, ma non dobbiamo solo chiedere, vogliamo anche ricordare quello che Dio ha fatto nel passato. Nel versetto 14, Davide presenta a Dio una grave situazione in cui si trovava. Grazie a Dio possiamo portare i pesi a Dio. Leggo versetto 14. Oh Dio, uomini superbi sono insorti contro di me e una torma di violenti cerca la mia vita e non pone te davanti ai loro occhi. Davide si trovava in una situazione molto grave. C'erano gli uomini che cercavano di ucciderlo. Questi uomini malvagi non avevano alcun timore di Dio. Quindi Davide presenta questa sua situazione a Dio con fiducia. Infatti, andiamo avanti, 15-16, lui parla in quella situazione gravissima della fede che aveva in Dio. Leggo 15-16. Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. C'è molto qui che ci aiuta. Il cuore di veri quando preghiamo. Più che chiedere aiuto, quando gli uomini stavano cercando di ucciderlo, Davide dichiara gli attributi di Dio e lode il cuore di Dio. Questo è incredibile. Cioè, anziché implorare Dio per aiuto, oh Signore, aiutami, 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 Davide dichiara il cuore di Dio. E questo è un modo per lui di dichiarare che ha fede in Dio. Davide riconosce e dichiara che Dio è misericordioso e pietoso, che che Dio è lento all'ira e ricco in benignità e verità. Questo è dove dobbiamo focalizzare. Non focalizziamo sui problemi, guardiamo i problemi, portiamoli a Dio elencando, ma ricordiamo anche chi è Dio. Dio è misericordioso, pietoso, grazie a Dio è così. Lento all'ira, perché se dovesse colpirci ogni volta che cadiamo, Dio è ricco in benignità e verità. E penso vuol dire che Davide chiede pietà, non chiedere quello che merita, chiede pietà da Dio. Quanto è importante questo. E poi chiede forza, dà la tua forza al tuo servo e salvi il figlio della tua serva. Davide, straumile, chiede a Dio di fortificarlo e di salvarlo. Allora, con quale cuore chiedi tu aiuto da Dio? Tu chiedi con ringraziamento? Tu lodi Dio? Chiedi con umiltà? Tu elenchi gli attributi di Dio per dare lodi a Dio? Questo è il modo di pregare che Dio ascolta. Davide chiude questa preghiera chiedendo un segno a Dio. Leggo il versetto 17. Anche qua ricorda l'aiuto passato di Dio. Mostrami un segno del tuo favore, affinché quelli che mi odiano lo vedano e rimangano confusi, vedendo che tu, o Eterno, mi hai soccorso e mi hai consolato. Oggi, grazie a Dio, non ci serve un segno, perché noi abbiamo tutta la parola di Dio, cosa che Davide non aveva, e abbiamo tutte le promesse di Dio. Non ci servono segni visibili, abbiamo qualcosa di molto, molto più chiaro, più potente e più sicuro. Abbiamo le promesse di Dio nella Bibbia e perciò possiamo confidare in quello che Dio ci dichiara nelle sue promesse, perché tutte le promesse hanno il loro sì in Gesù Cristo. E notate che Davide chiude la sua preghiera ricordando che Dio è quello, che lui è un servo di Dio e lui chiede l'aiuto e la consolazione. Quindi lui si ricorda: oh, per il Signore, tu mi hai soccorso, mi hai consolato. Dio ci cura. E quando ho bisogno oggi, voglio pregare, voglio chiedere, Signore, aiutami in questa situazione e grazie che mi hai aiutato nel passato. Oh, cari fratelli, cari sorelle, la vita è piena di difficoltà, è piena di dolori. Questo è il cammino su questa terra, come abbiamo letto all'inizio. Non dobbiamo essere sorpresi quando arrivano queste difficoltà. Dobbiamo pregare. Ma per non essere delusi, quando potremo essere incoraggiati, non dobbiamo immaginare che basta che prego e Dio togli via ogni peso. No, Dio lascia i pesi che sono strumenti nelle sue mani per santificarci nell'immagine, farci essere conformati all'immagine di Cristo. Dio toglie le prove che non servono, lascia le prove che servono finché sono utili a Lui. Perché Lui ci sta purificando, ci sta santificando, ci sta conformando all'immagine di Cristo e le prove sono uno degli strumenti più grandi che Dio usa. Perciò confidiamo in Dio. Che vuol dire confidarci in Dio? Che Dio, siamo fiduciosi, Dio farà la cosa giusta, mi curerà nel modo giusto, forse non come immagino io, Giuseppe. Non capivo perché dovevo stare in prigione in Egitto. L'Apostolo Paolo non sapeva per un bel po' di tempo perché era in prigione, era Antiochia. Era perché dovevo andare a Roma come prigioniero. Dio sa quello che sta facendo e noi non possiamo sapere quello che farà Dio, ma possiamo sapere che sarà Dio a farlo e perciò possiamo confidare in Dio. Quindi quando preghiamo, preghiamo con fede. Preghiamo confessando i nostri peccati. Preghiamo ringraziando Dio, ricordando l'opera passata di Dio. Preghiamo glorificando Dio e poi chiediamo aiuto, l'aiuto giusto che Dio saprà darci. chiediamo con fede. Quindi non dobbiamo essere delusi, possiamo pregare con fede, aggrappandoci alle promesse di Dio, e allora possiamo avere gioia. Rallegra l'anima del tuo servo. Possiamo avere la gioia nel Signore in ogni circostanza. Grazie a Dio che abbiamo un Dio così. Preghiamo. Oh Padre, io ti ringrazio per questa parola. Tu sai che abbiamo bisogno di questo. Tu sai che spesso ci lasciamo scoraggiare. Spesso restiamo delusi quando avremmo potuto essere incoraggiati, perché abbiamo aspettative sbagliate. A volte immaginiamo che tu dovresti solo fare quello che ti chiediamo, non riconoscendo che non sappiamo spesso la cosa migliore, ma tu sì. E tu ci tratti con amore e con saggezza e con potenza. E quindi vogliamo pregare, sì, ma vogliamo pregare come impariamo in questo salmo, lodandoti, ringraziandoti, Padre, elencando i tuoi meravigliosi attributi, ricordando la tua cura nel passato, per avere fede per il presente. Padre, grazie che tu ci ascolti per mezzo di Gesù Cristo. Grazie che ci curi e non ci lascerai mai soli. Questo ti ringrazio, Padre. Glorificati in noi, fortifica la nostra fede. Questo ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.